Metti pure la prima diapositiva. Ho intitolato questo messaggio La storia si ripete. Avrete sentito parlare di corsi e ricorsi storici, e c'è chi sostiene che esista una qualche regola a proposito. Io non credo che ci siano delle leggi sui ricorsi storici, però credo che ci siano certe situazioni che si ripetono e che sia bene imparare dal passato. Stiamo leggendo a giovedì il libro di Esodo e abbiamo visto come il faraone indurì il suo cuore per ben 6 volte prima che Dio gli indurisse il cuore, come aveva già rivelato a Mosè che avrebbe fatto. Infatti già in Esodo 4:21 dice: l'Eterno disse quindi a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Perché il Signore si comportò così? Per dimostrare la sua potenza. Ma noi sappiamo che il Signore non è che predestina a perdizione alcuni e gli indurisce il cuore per questo motivo, ma abbiamo ben visto come andarono le cose, cioè abbiamo visto che il faraone, prima di avere il cuore indurito, indurì da se stesso il proprio cuore, cioè fu ribelle alla volontà di Dio. In Esodo 7, da 3 a 5, dice il Signore: ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Perciò il faraone non vi darà ascolto, e così io stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi castighi. Gli egiziani conosceranno allora che io sono l'Eterno, quando distenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli di Israele. Questi grandi castighi furono naturalmente le 10 piaghe. Infatti il faraone aveva con arroganza risposto a Mosè: chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. E lo ripeto leggendo al posto di Eterno quello che sta scritto nella Bibbia in ebraico, cioè il tetragramma che noi pronunciamo. Una delle possibili pronunce, sappiamo, è Yahweh o Yahweh o Yehovah. Sappiamo che la pronuncia esatta si è persa, ma il faraone rispose: chi è Yahweh che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco Yahweh e non lascerò andare Israele. Ecco quindi che con il nome proprio, secondo me, ha più forza questa frase proprio del faraone che si rifiuta di conoscere il Dio degli ebrei. Nel nostro studio, durante le scorse settimane, abbiamo considerato come le 10 piaghe furono la dimostrazione della potenza di Dio sui falsi dei degli egiziani. Prima di tutti il Nilo, che era considerato il fiume che dà la vita. E infatti la prima piaga fu proprio l'aver tramutato l'acqua del Nilo in sangue, quindi quello che dà la vita veniva tramutato in morte. Quale fu il risultato di queste piaghe? Dio portò comunque a compimento i suoi propositi di liberare il popolo di Israele, ma le sofferenze da parte del popolo egiziano furono enormi. Ricordiamo che nel Seder Pasquale gli ebrei, cioè nella cena di Pasqua, gli ebrei tolgono 10 gocce da uno dei calici di vino per ricordare le 10 piaghe di Egitto, cioè tolgono 10 gocce del loro piacere, del vino, per piangere sulla sorte dei loro nemici. Perché il Signore ci invita a amare i nostri nemici e a fare cordoglio per quelli che soffrono. Allora, un'applicazione immediata per la nostra vita da questa storia biblica, lo abbiamo proprio detto anche giovedì scorso: Quante persone abbiamo conosciuto durante la nostra vita, qui abbiamo parlato di Gesù, ma che hanno indurito il loro cuore. Preghiamo per loro. Anche io ho corso questo rischio, perché per 7 anni, con Bibbia in mano, io leggevo la Bibbia e dicevo: non posso credere queste cose. Cioè, io indurivo il mio cuore, ma il Signore ha avuto pietà di me e alla fine mi sono arreso. Ma sicuramente c'erano dei fratelli che dietro di questo fatto pregavano per me. Quello che noi dobbiamo fare è pregare per coloro a cui abbiamo testimoniato del Vangelo, abbiamo parlato di Gesù, perché Dio è paziente, è misericordioso, ma non si lascia prendere in giro. E può succedere che alla fine Lui indurisca il cuore delle persone e allora non ci sarebbe più scampo. Infatti in Galati 6:7 dice Paolo: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Questo è quello che successe al Faraone, questo è quello che succede a tante persone che pensano di poter fare i furbi con Dio. Il Faraone pensò di poter fare il furbo con Dio e alla fine tutto il popolo egiziano, non soltanto il Faraone, ne soffrì. C'è un altro esempio molto attuale in cui la storia si ripete. Oggi il popolo arabo cosiddetto palestinese soffre per causa dell'ostinazione della sua dirigenza. Se guardiamo nella storia recente, possiamo vedere che, come il faraone indurì per 6 volte prima che Dio lo indurisse definitivamente il suo cuore, gli arabi per 6 volte hanno rifiutato una soluzione dei 2 stati. Molti dicono: Israele non vuole la soluzione dei 2 stati, ma la realtà storica è diversa. Nel 1937 e nel 1939, prima della Seconda Guerra Mondiale, ci furono 2 proposte per una soluzione a 2 stati, per la divisione di ciò che restava del mandato britannico della Palestina, dopo che la Giordania si era già annessa il 77% di quel territorio. Quindi uno Stato arabo esiste già, ed è la Giordania. Del rimanente 23% ci furono delle proposte di spartizione che furono sistematicamente rifiutate dagli arabi. Non è certamente il momento di entrare nei dettagli di questa parte storica. Comunque ricordiamo la risoluzione numero 181 dell'ONU del novembre 1947, che permise la creazione, la fondazione dello Stato di Israele. Ben Gurion accettò la risoluzione e fondò lo Stato di Israele, mentre gli arabi, convinti di poter ributtare gli ebrei in mare in pochi giorni, lo rifiutarono. Poi, dopo la guerra dei 6 giorni del 67, di nuovo fu rifiutata la risoluzione 242 dell'ONU, e più recentemente nel 2000 ci fu il rifiuto di Arafat della proposta di Clinton e Barack a Camp David, che prevedeva la cessione del 91% dei territori contesi, cioè quella che viene chiamata la Cisgiordania. E ultimo, nel 2008, rifiuto di Abu Mazen, che è l'attuale presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, della proposta di Olmert, che prevedeva la cessione del 93% dei territori. Ora, noi sappiamo che oggi Hamas sta prendendo l'egemonia fra i palestinesi, provoca la guerra con lanci di missili e poi conta i morti. Il loro scopo è quello di fare il più alto numero di morti possibili fra la popolazione civile israeliana, e anche quello di sbandierare i propri morti come martiri. E per questo motivo Israele ha sviluppato una tecnica anche molto raffinata: non solamente prima di bombardare avvertono telefonicamente con SMS, ma addirittura adesso usano anche il roof knocking, cioè bussare sul tetto con delle bombe a basso potenziale prima prima di distruggere l'edificio in modo che le vittime civili possano essere veramente poche. E nonostante questo, alla fine della guerra si contano i morti e c'è sempre una grande sproporzione tra i morti israeliani e i morti palestinesi. Anche questa volta sono stati 260 contro 10. E la situazione kafkiana però è che Hamas canta vittoria e brindano per le vie di Ramallah dicendo che hanno vinto. È una macchina propagandistica eccellente quanto demenziale, e festeggiano appunto questa vittoria, che una vittoria non è, basta guardare le fotografie della distruzione a Gaza. E in realtà una vittoria c'era già stata da parte di Hamas prima della guerra, cioè il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen aveva sospeso sine die le elezioni palestinesi perché sa che avrebbe perso. Dopo 15 anni di malgoverno, l'Autorità Nazionale Palestinese è particolarmente nota per la sua corruzione. Già dai tempi di Arafat si favoleggia che la vedova di Arafat fuggì in Svizzera con una cassa di lingotti d'oro. L'unica opera pubblica che fece Arafat, il nostro fratello Taysir Saada, che era stato una guardia del corpo di Arafat e adesso è convertito a Cristo, ci ha mostrato a Gerico l'unica opera pubblica, che è un casinò abbandonato, una cattedrale nel deserto che non sarà mai utilizzato. E sappiamo bene come Hamas spende le centinaia di milioni di dollari di aiuti da parte dell'ONU, da parte dell'Unione Europea. Ultimamente, dopo la guerra, il Qatar ha messo a disposizione 500 milioni di dollari per la ricostruzione, dollari che andranno quasi tutti nella ricostruzione dei bunker che sono stati distrutti dagli israeliani. La metro di Gaza, 15 chilometri di tunnel. Ora, in tutto ciò, cosa c'entra questo con la storia che si ripete? In tutto ciò la popolazione civile soffre tantissimo, così come gli egiziani hanno sofferto per le 10 piaghe a causa della durezza del faraone. La popolazione araba a Gaza e anche in Cisgiordania soffre a causa della incompetenza e della durezza della sua dirigenza, che ha provocato anche ultimamente con gli accordi di Abramo sotto all'amministrazione Trump il distacco di alcuni stati arabi come gli Emirati, l'Oman, il Marocco, il Sudan, che hanno cercato un accordo con Israele, che hanno seguito l'esempio di Egitto e Giordania, che da anni hanno un trattato di pace con Israele e che vivono in una relativa prosperità. Allora, la situazione è veramente grave perché la popolazione di Gaza è formata per oltre il 50% da giovani sotto i 18 anni. Questi giovani non hanno prospettive, vivono spesso senza le cose più necessarie, l'elettricità, la luce viene razionata, e vivono veramente in ristrettezza, non hanno possibilità di uscire, non hanno possibilità di studiare. E in questa situazione veramente drammatica molto spesso si lasciano ingannare dai terroristi e quindi aderiscono ad Hamas e aderiscono alla proposta ingannevole di Satana e cedono alle proposte di Hamas. Anche la popolazione israeliana soffre perché nell'ultima guerra gli abitanti delle città del sud di Israele hanno dovuto vivere per 10 giorni nei rifugi, ma molto di meno, ci sono stati 10 morti soltanto. Certo è una sofferenza limitata, ma la sofferenza c'è anche da quella parte. Il fatto è che chi si mette contro Israele non può vincere, perché Dio ha fatto una promessa ad Abramo. In Genesi 12:3 dice: io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione, e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ora, certamente che questa è la promessa del Messia, il nostro Signore Gesù Cristo, che è colui che oggi siamo qui per adorare, per lodare e per ringraziare. Però è anche vero che questa è una promessa su Israele. Ancora in Zaccaria 12, ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Verranno pure contro Giuda quando cingeranno d'assedio Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. In Isaia 54, leggo soltanto il versetto che ho evidenziato, e tutti quelli che se la... Scusate. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Oggi l'Iran degli Ayatollah soffia sul fuoco e spedisce missili e armi sempre più sofisticati, sempre più potenti. Abbiamo visto che per la prima volta missili sono arrivati a Tel Aviv, anche a Gerusalemme. Questo non era mai successo prima, perché i razzi erano fatti in casa, ma adesso con questi missili le armi sono sempre più efficaci. Ma le promesse di Dio sono perentorie. Allora diciamo che la storia si ripete, perché come Dio scatenò la sua ira contro l'Egitto, non vi è dubbio che scatenerà la sua ira contro gli attuali nemici di Israele. Il destino di Israele sta tanto a cuore a Gesù che egli verrà una seconda volta sulla terra proprio a causa di Israele. Dio radunerà tutte le pecore disperse della casa di Israele e non ne lascerà indietro neppure una, dice la Scrittura. In Geremia 23, versetti 3 e 4. Ma radunerò il resto delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho disperse e le ricondurrò ai loro pascoli, e saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di esse pastori che le pascoleranno, e non avranno più paura né spavento, non ne mancherà neppure una. Perché Dio vuole che tutta la casa di Israele sia riunita nella terra promessa? Per dare loro un ultimo tremendo insegnamento. Oggi Israele è troppo forte e noi sappiamo che Dio ci vuole deboli, perché nella debolezza egli può manifestare la sua potenza. In Seconda Corinzi 12:10 infatti leggiamo: perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nella necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Quando nostro figlio stava studiando in Israele e venne a trovarci con un suo amico di università, il quale ci raccontò che quando aveva 22 anni comandava una compagnia di uomini in Libano, nella guerra in Libano, e fu il momento in cui fu messo più in crisi. A 22 anni aveva già questa grande responsabilità. Parlando con lui io capii che fondamentalmente era ateo, ma in Israele anche gli atei conoscono la Bibbia. E allora, parlando della profezia di Ezechiele 38-39, della guerra di Gog e Magog, io gli dissi: ma tu sai che la Bibbia dice questo, che ci sarà una guerra, che un paese del nord verrà da voi, ma che questa guerra sarà combattuta da Dio che vi libererà. E lui tristemente mi rispose: ma noi abbiamo imparato a difenderci da soli. È questo sentimento di superiorità che Dio verrà a giudicare, finché non gridino a lui: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Allora Paolo dice ai Romani, Romani 11, 25 e 26, perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato. Quando Gesù tornerà e poggerà i piedi sul monte degli Ulivi, tutto Israele sarà salvato, perché allora avranno gridato a Lui, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oggi siamo ancora nel tempo della grazia e possiamo piegare le nostre ginocchia davanti a Gesù per adorarlo come stiamo facendo oggi. Il Signore sta aspettando che la pienezza dei gentili sia entrata, cioè il Signore sa quanti sono i gentili che si convertiranno, e allora finirà il tempo della grazia e Dio darà luogo alla sua ira. Forse qualcuno può pensare che il Dio dell'Antico Patto era il Dio dell'ira, mentre Gesù è venuto per mostrare il suo amore. E questo è anche vero, ma Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quando leggiamo che è misericordioso e lento all'ira, non vuol dire che la sua ira non si scatenerà contro i ribelli. Ora vorrei leggere due brani a confronto, Luca capitolo 4, e versetti dal 16 a 20, per accelerare perché siamo già abbastanza in là col tempo. Ve lo lascio da leggere a voi e vi racconto semplicemente cosa successe nella sinagoga di Nazareth, dove era cresciuto. Gesù prese il rotolo del libro di Isaia e lesse Isaia 61, proclamandosi il Messia. Infatti, alla fine, dopo aver letto la parte di Isaia, disse: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Gesù si proclamava il Messia, profetizzato da Isaia, e infatti i suoi concittadini cercarono di ucciderlo facendolo precipitare da una rupe. Ma se noi andiamo a leggere quello che dice il libro di Isaia, Isaia 61 da 1 a 3, questo lo leggiamo per esteso, troveremo una differenza fra i due brani. «Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me». Perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio e per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion. Allora, Gesù omise una frase che sta nel libro di Isaia, che è il giorno di vendetta del nostro Dio. Questa differenza fa la differenza fra le due venute. Quando Gesù dice questo brano oggi si è fatto verità nelle vostre orecchie, perché era il momento accettevole del Signore, l'anno accettevole del Signore, cioè la proclamazione della grazia. Ma quando Gesù tornerà, non verrà più come l'agnello di Dio, con mansuetudine, come si addice ad un agnello che deve essere sacrificato. E Gesù stesso si definì così in Matteo 11:29. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Ma Gesù non si lascia prendere in giro. Il Signore Dio è lento all'ira, è misericordioso, è clemente, ma il fatto che sia lento all'ira non significa che l'ira di Gesù non verrà per fare vendetta sui suoi nemici. La lettura della sua parola serve per conoscere sempre di più il Signore, per conoscerlo, per poterlo amare, per poterlo servire. E io ho sentito poche volte parlare della vendetta, dell'ira dell'agnello, molte volte, quasi sempre, parlare solo dell'amore di Gesù. Ed è giusto che sia così, perché questa è la caratteristica principale di Gesù. Ma se noi parliamo solo dell'amore e non del giudizio, diamo una mezza verità, non diciamo tutte le cose come stanno. Alla seconda venuta egli tornerà come il leone di Giuda, come detto in Apocalisse 5:5, Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i sette sigilli. Il Signore non condanna il concetto di vendetta, ma dice che la vendetta non è per noi. La vendetta è riservata per Dio. Noi siamo tenuti al perdono, noi siamo chiamati al perdono. Ma Paolo dice ai Romani 12:9, non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Certamente che se devo evangelizzare qualcuno e presentare Gesù per la prima volta, non partirò dalla vendetta di Dio, partirò dall'amore di Dio. Però certe volte alcuni potrebbero anche avere bisogno di essere spaventati. E noi non sappiamo quali sono le parole che ci vogliono per ciascuno. E allora è bene che chiediamo allo Spirito Santo di insegnarci le parole con cui parlare con le persone. Perché solo lo Spirito Santo ci può dire di che cosa ha bisogno quella persona con la quale stiamo parlando. Se ha bisogno solo della proclamazione del perdono dei peccati, dell'amore di Dio per tutta l'umanità, o se ha bisogno casomai anche di essere spaventato. E questa è la completezza del carattere di Dio. C'è l'amore, ma c'è anche la giustizia. E Paolo dice anche ai Tessalonicesi: poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono. Qui sto parlando della Chiesa perseguitata. Noi oggi siamo qui per adorare Gesù perché ha vinto, gli rendiamo il culto, lo celebriamo e lo adoriamo per chi lui è e per la sua opera alla croce, perché ci ha strappato dal fuoco della distruzione eterna, perché vive in noi e vuole portare a compimento l'opera che ha iniziato in noi. Ma egli tornerà per fare vendetta sui suoi nemici, vivi e morti. Continuando a leggere il brano di Seconda Tessalonicesi, dice: a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Il faraone che indurì il suo cuore davanti a Mosè risusciterà, sarà giudicato e buttato nello stagno di fuoco. Coloro che oggi perseguitano il popolo di Israele faranno la stessa fine. Coloro che oggi perseguitano i nostri fratelli nel mondo, la Chiesa perseguitata, faranno la stessa fine. Altro che il Signore è buono e alla fine tutti andranno in paradiso. La Bibbia non dice così. La Bibbia non dice così. Allora noi, la sua Chiesa, cosa dobbiamo fare? Ce lo dice lo Spirito Santo per bocca di Paolo in Prima Timoteo, capitolo 2. Ti esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Il Signore vuole che quelli che lanciano i missili contro Israele si convertano e siano salvati. Il Signore vuole che quelli che usano violenza contro i credenti oggi nella Chiesa, i credenti della Chiesa nel mondo, si convertano e siano salvati. Ma per fare ciò dovranno convertirsi all'unico vero Dio. Preghiamo per coloro che sono in autorità. Preghiamo che sia smascherato il padre della menzogna che inganna quasi 2 miliardi di persone nel mondo attraverso la religione dell'Islam, che pagheranno sulla loro pelle come gli egiziani pagarono con le 10 piaghe, pagheranno le sofferenze, le conseguenze di questa menzogna. Preghiamo che la storia non si ripeta e che queste popolazioni non abbiano a soffrire a causa dei loro governanti. 2 settimane fa il fratello Mario ha messo nella chat della Chiesa un video molto edificante con migliaia di egiziani che adoravano Gesù e innalzavano lodi a Gesù. E questo è veramente quello che noi dobbiamo auspicare, continuare a pregare perché ci siano queste conversioni, continuare a pregare per la Chiesa universale nel mondo. La parola di Dio, Gesù disse un giorno, beati coloro che si adoperano per la pace, ma noi sappiamo che non ci sarà pace sulla terra fino a che non ci sia il principe della pace. Allora il nostro compito è quello di edificare la sua Chiesa, evangelizzando coloro che il Signore ci mette davanti, affrettando il tempo della sua venuta, perché egli conosce il numero di quanti mancano ancora per essere salvati. Pregando per coloro che sono nella persecuzione, lo facciamo già, ma facciamolo ancora più intensamente, pregando per coloro che sono sotto l'oppressione e che possano spandere il profumo di Cristo, come dice una canzone, come un fiore calpestato. Venga il tuo regno, Signore Gesù, Principe della pace. Preghiamo. Signore Gesù, grazie perché sei qui presente in mezzo a noi e vivi nel nostro cuore. Noi ti vogliamo pregare oggi per i capi di governo, per tutti coloro che sono in autorità. Signore, dai potenza alla nostra preghiera con il tuo Spirito Santo, perché senza di te noi non possiamo fare nulla. Rendici capaci di parlare al nostro prossimo affinché sempre di più vengano a conoscenza della salvezza e affinché la tua Chiesa sia edificata. Proteggi i tuoi figli che sono nella sofferenza, nella persecuzione, dando loro forza, coraggio e perseveranza nella prova, affinché possano spandere il profumo soave di Cristo anche nella persecuzione. Proteggi il tuo popolo di Israele, affinché sempre il maggior numero di israeliti possa avere il velo rimosso e possano predicare il tuo Evangelo, il tuo santo nome, Yeshua. Usa tutta la tua potenza per convertire i tuoi nemici, perché tu ci hai comandato di amarli, è la forma più grande di amore che possiamo avere per loro, è quella di pregare per la loro conversione e la loro salvezza. Venga il tuo regno, Signore Gesù, Principe della pace. Amen.